Grazie, buongiorno a tutti. Mio intervento lambirà un po' il tema di questo convegno che è dedicato alle performance. Vi dico sin da adesso, mi soffermerò su qualche profilo patologico, invece ostativo al raggiungimento delle performance, lasciando a chi ne sa più di me la descrizione degli istituti che rientrano invece in senso stretto nel ciclo delle performance. Performance, risultati da raggiungere, non sono delle novità brunettiane in assoluto. Per la verità è dal 1972 che esiste una norma nel DPR 748 del 72 che parlava di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento di risultati, dal 1972. Questa norma non è mai decollata, non ho mai visto in un repertorio di giurisprudenza un dirigente rimosso perché non aveva raggiunto risultati ed obiettivi. Questo è dovuto ad un motivo molto semplice: il raggiungimento di risultati e quindi la responsabilità dirigenziale da non raggiungimento di risultati presuppone tre cose. Primo, che vengano fissati degli obiettivi. Secondo, che ci siano dei parametri alla cui stregua valutare chi li deve raggiungere. Terzo, che ci siano dei controllori che verifichino questo. Tutto questo non è mai accaduto negli anni 70, 80 e 90. Mancavano gli obiettivi, i vertici politici non fissavano obiettivi se non eccezionalmente o di massima. Due, non esistevano i parametri di controllo per verificare il raggiungimento di obiettivi anche se fossero stati posti. Terzo, mancava un organo di controllo. Tutto questo è gradualmente emerso poi a livello normativo e la riforma Brunetta, il decreto 150, vuole con un approccio concreto a cui Brunetta ormai ci ha sempre più abituati, vuole far decollare finalmente questo obiettivo di raggiungimento di risultati, di obiettivi, attraverso degli strumenti concreti, come vi illustreranno altri relatori, lo strumento premiale, progressioni di carriera e così via. Io mi soffermerò in questa sede invece su alcuni fattori ostativi al raggiungimento di questi obiettivi, di questi risultati, di cui tiene conto lo stesso Brunetta in un'altra parte rilevante del suo decreto 150, che quindi mostra una coerenza sistematica. Per raggiungere obiettivi occorrono persone vogliose di raggiungere questi obiettivi. E lo strumento, ancora una volta, è quello del bastone e della carota. Da un lato si premia, si danno premi economici, si danno progressioni di carriera, sviluppi di carriera, dall'altro però le sanzioni. Le sanzioni disciplinari, come sapete, sono una delle norme, complesso di norme di maggiore impatto concreto nella pubblica amministrazione, anzi di tutto il decreto 150 direi che forse sono le uniche in concreto già operanti sin da adesso. C'è stato anche un regime temporale. Queste norme disciplinari sanzionano diverse forme di illecito, tra cui il fannullonismo, che è uno degli elementi ostativi al raggiungimento di risultati. Il fenomeno del fannullonismo o dell'altro facente o del nulla facente non è una monomania psichiatrica del ministro Brunetta o un miraggio estivo del professor Ichino, che fu il primo a parlare di altro facenti, di nulla facenti. È una figura realmente esistente nella pubblica amministrazione, lo sappiamo tutti, è una figura che spesso coincide con nostri colleghi di stanza, d'ufficio. Non siamo tutti fannulloni, come ho emblematicamente intitolato il mio volume fotografico volto a nobilitare il pubblico impiego, però il fenomeno esiste realmente. Questo è un fenomeno di cui va preso atto all'interno dell'amministrazione. Ne hanno preso atto così bene persino i sindacati, che nel contratto collettivo all'indomani della privatizzazione, già col primo contratto, censivano nel contratto collettivo il fannullone, che viene tecnicamente definito scarso rendimento. Se vedete il contratto collettivo nel codice disciplinare, è censito lo scarso rendimento. Se questo è occasionale, scattano sanzioni più blande, sanzioni conservative. come ad esempio richiami scritti, richiami verbali, multe. Se questo fannullonismo ostativo al raggiungimento di risultati viene reiterato nel tempo, scattano sanzioni come il licenziamento. Ora, il discorso dei fenomeni ostativi al raggiungimento dei risultati si presterebbe ad una trattazione forse anche più ampia. Personalmente inserirei tra i fattori ostativi al raggiungimento di risultati anche gli attuali sistemi di reclutamento del personale. Ecco, per esempio, questa è una tematica che è stata scarsamente esplorata e non è stata oggetto della riforma Brunetta. A mio avviso è un punto di riflessione che andrebbe fatto. L'attuale sistema di reclutamento, talvolta clientelare, talvolta frutto di cooptazioni, talvolta ancorato ad un nozionismo che poi non serve, soprattutto se i quiz selettivi sono di tipo settimana enigmistica, non servono a selezionare personale che poi dovrà partorire testi normativi o determine dirigenziali o gestire appalti. Insomma, mi è capitato di vedere quiz per selezionare dirigenti presso la Scuola Superiore della PA in cui si chiedeva qual è il vero nome di Bombi o quanto è lungo l'oleodotto che collega Togliattigrad non so con che cosa. Insomma, è ora di finirla con questi sistemi brutali solo per allontanare masse di aspiranti dipendenti. Occorre valorizzare soprattutto la meritocrazia. E il fannullonismo è frutto della non meritocrazia. La Carta Costituzionale ci dice che i pubblici dipendenti devono essere selezionati tra i migliori. Questo dice testualmente la Carta Costituzionale. Questo non sempre accade e questo si paga poi nel lungo periodo, perché chi entra in un certo modo nella pubblica amministrazione interpreterà sempre il posto pubblico probabilmente come un pensionamento anticipato. E questo non ce lo si può permettere, quindi mi permetto di dare come spunto di riflessione, visto che ci sarà anche poi una tavola rotonda sulle limature alla riforma Brunetta, uno dei punti da mettere sul campo è anche un miglioramento del sistema selettivo all'interno della pubblica amministrazione. E un primo suggerimento concreto che mi sento di buttare, ad esempio, valorizzare commissioni esterne per il reclutamento del personale. È ora di finirla con prevalenza di interni che portano avanti cordate interne. Vanno scelti in prevalenza tra gli esterni e poi un rappresentante dell'amministrazione che bandisce il concorso. Già questo migliorerebbe di molto il criterio meritocratico di scelta. Ma non è di questo che volevo parlarvi. È senz'altro il cattivo reclutamento una concausa della disaffezione poi alla pubblica amministrazione. Volevo invece soffermarmi e spendere qualche parola su come Brunetta ha inteso combattere fenomeni ostativi al raggiungimento di risultati, fenomeni patologici all'interno dell'amministrazione, il sistema disciplinare. Il sistema disciplinare è una delle novità brunettiane, come vi dicevo qualche minuto fa, di maggiore impatto concreto, cioè sono norme che già state applicando nelle vostre amministrazioni, e le novità brunettiane sono state molteplici. Innanzitutto Brunetta ha reso obbligatoria l'azione disciplinare, o meglio ha formalizzato ciò che già sapevamo, che nella pubblica amministrazione l'azione disciplinare è obbligatoria, non è facoltativa. Molti di voi sanno che questa regola non vige nell'impiego privato, dove io, capo della Banca di Roma, se ho un ragioniere ladro che però è un genio della finanza, posso fare una valutazione in concreto, costi-benefici, è un po' ladro, però mi fa quadrare le fatture a menadito, me lo tengo. Nella pubblica amministrazione l'azione disciplinare invece è obbligatoria, perché anche se avete un ragioniere ladro, sarà anche Pico della Mirandola, lo dovete licenziare, perché la PA persegue il principio di legalità dell'azione amministrativa, di buon andamento della PA, il che è ostativo alla permanenza, ecco, dei ladri di cui parlavamo poc'anzi. Quindi Brunetta, nel sancire sanzioni disciplinari in capo al dirigente che non attiva procedimenti disciplinari ha confermato a contrario l'obbligatorietà dell'azione disciplinare. Tra l'altro vi segnalo che il decreto 150, nel prevedere la sospensione fino a 3 mesi per il dirigente che non attiva l'azione disciplinare, ha introdotto per la prima volta, a mia memoria, sul piano sistematico, una sanzione conservativa per il personale con qualifica dirigenziale. Per la verità ne ha introdotte due, ne ha introdotta anche un'altra. Per il dirigente che non collabora nell'istruttoria disciplinare si becca una sospensione fino a 15 giorni. Questo disegno brunettiano di introdurre sanzioni conservative anche per la dirigenza, come sapete, è stato poi portato avanti dall'ultima tornata contrattuale che ha riguardato i dirigenti, il contratto 2006-2009, e questa è una novità potente sul piano sistematico, ha introdotto sanzioni conservative anche per i dirigenti. E questa è una cosa buona e giusta, perché vedete, la mancanza di sanzioni conservative per i dirigenti ha portato ad un'impunità di fatto del dirigente, perché nell'impiego privato il dirigente che commette illeciti si perde la fiducia e viene sbattuto fuori. Nella pubblica amministrazione non si sbatte fuori nessuno, semmai lo si adibisce ad altre funzioni, e allora ben vengano sanzioni conservative che vanno ad affiancare le sanzioni espulsive, la sanzione espulsiva che già esisteva a livello contrattuale, cioè il licenziamento. Quindi prima novità brunettiana per combattere anche le inerzie della dirigenza, e una di queste inerzie era quella in materia disciplinare, sanzioni per i dirigenti che non attivano l'azione disciplinare. L'impeto poi brunettiano verso la rapidità dell'azione amministrativa, il raggiungimento di risultati, la tempistica da rispettare, si è tradotta nella materia disciplinare in un dimezzamento dei termini del procedimento disciplinare. Voi sapete che i famosi 120 giorni per la chiusura del procedimento disciplinare sono stati ridotti dal decreto 150 a 60 per i dirigenti capistruttura, restando 120 per l'UPD, per l'ufficio procedimenti disciplinari. Ha inoltre dimezzato anche i termini entro cui chi di voi è dirigente capostruttura deve segnalare all'UPD fatti che non può egli sanzionare, ma che sono di competenza dell'UPD, diventano 5 giorni e non sono più 10. Ma soprattutto, e questa è la novità a mio avviso più rilevante del pacchetto Brunetta, anzi mi onoro di essere il padre occulto di questa norma in quanto l'ho sempre sostenuta nei miei studi in materia disciplinare, Brunetta ha fatto saltare la pregiudiziale penale. Che vuol dire? Vuol dire che il nostro attuale sistema, sino a qualche tempo fa, si ispirava alla pregiudiziale penale, cioè per poter buttare fuori un timbratore di badge che se ne va a Ostia a farsi un bagno, per buttare fuori un percettore di tangenti, uno stupratore, un pedofilo e altre vicende di questo tipo, dovevamo aspettare il giudicato penale. Anche se colto in flagranza, anche se avevamo le riprese, la sospensione cautelare c'era, però la sospensione cautelare ha una durata massima di 5 anni e l'ingiustizia penale dura più di 5 anni. Dico ingiustizia ovviamente non per il contenuto intrinseco della sentenza, ma per la durata del processo. Dopo 5 anni il dottor, mi stava quasi per uscire il nome, per motivi di privacy non lo dico, il dottor A, medico, ha diritto, nonostante abbia stuprato 10 pazienti, a rientrare in servizio. Forse il nome andrebbe detto, perché è ancora in servizio e, dato il tipo di reato, le donne presenti andrebbero avvisate. Sono scaduti i 5 anni di sospensione cautelare, questo signore è ancora in servizio, pur avendo testimoniato oltre 15 pazienti di essere state violentate da questo signore, che è ancora nell'esercizio delle sue funzioni, perché non abbiamo ancora il giudicato penale che lo qualifica stupratore. E allora cosa ha fatto Brunetta? Prendendo atto dei tempi dell'ingiustizia penale, prendendo atto che il mito del giudicato penale è venuto meno in un paese come il nostro, dove si aspettano 15 anni e poi la sentenza magari è di prescrizione, istituto che nei nostri manuali di diritto penale era un istituto residuale, invece sta diventando routine nei nostri tribunali, prende atto di questo Brunetta e cosa fa? Elimina la pregiudiziale penale. Oggi il dipendente fannullone, stupratore, pedofilo, truffatore, tangentista è immediatamente licenziabile, senza aspettare l'esito del giudicato penale. Questa è una novità rilevantissima. Ovviamente questo ha un rischio, quale? Che magari all'esito del penale questo dipendente venisse assolto, attenzione, con formula piena, il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso. In questo caso Brunetta prevede, in deroga al ne bis in idem, una riapertura del procedimento disciplinare per conformarsi alle risultanze penali. Questo ovviamente non avviene se la chiusura in sede penale è per prescrizione, non c'è alcun obbligo di riaprire, la sanzione inflitta viene data, rimane. Specularmente Brunetta ha previsto che se avete assolto il dipendente in sede disciplinare, poi in sede penale venisse invece condannato, ancora una volta in deroga al ne bis in idem e non più su domanda dell'interessato ma d'ufficio, e ne capiamo le ragioni, dovete riaprire l'azione disciplinare per conformarvi alle risultanze penali, dando la sanzione proporzionata rispetto ai fatti. Queste novità brunettiane si sono poi tradotte in un'altra novità che personalmente non condivido affatto. Nell'intento di valorizzare, e anche il ciclo delle performance ne è la conferma, il ruolo del dirigente, perché il collante che unisce tutti gli istituti del decreto 150 è la valorizzazione, a mio avviso, del ruolo del dirigente, delle sue funzioni, il raggiungimento degli obiettivi, ha come motore, non immobile, ma mobile, il dirigente. Ecco, nell'intento di esaltare il ruolo del dirigente, ha esaltato anche la potestà disciplinare del dirigente. Oggi chi di voi è dirigente capostruttura può infliggere sanzioni sino alla sospensione fino a 10 giorni, mentre le sanzioni più gravi, dalla sospensione da 11 giorni sino al licenziamento, sono materia dell'UPD. Questa purtroppo è una norma che personalmente non condivido affatto. Perché? Perché se prima in passato c'era stasi dell'azione disciplinare, ce ne sarà ancora di più adesso. Noi abbiamo degli eloquenti referti della Corte dei Conti, ben 5 agghiaccianti referti, dedicati al cattivo funzionamento della macchina disciplinare in Italia, in cui vengono descritti con dati statistici riscontrati sul campo, acquisiti a seguito di questionari che hanno coinvolto centinaia di amministrazioni, descrivono un quadro davvero allarmante di stasi dell'azione disciplinare nell'impiego pubblico, dovuta essenzialmente non tanto al cattivo funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari, ma dei dirigenti capistruttura, che sono affetti da un diffuso buonismo, tolleranza, in qualche caso vero e proprio menefreghismo nei confronti di micro e talvolta macro illegalità. Cioè abbiamo casi di persone con condanne penali che sono rimaste al loro posto, o casi che vediamo quasi quotidianamente, che sono divenuti di fatto scriminati per una tollerante e un tollerante e buonista approccio della nostra dirigenza. Incrementare le sanzioni che può dare il dirigente a scapito di quelle che dà l'UPD, a mio avviso, è un male. Ecco, quindi do uno spunto telepatico per il forum che vedrà diversi autorevoli studiosi disquisire sulle possibili innovazioni alla riforma Brunetta. Una di queste, secondo me, si dovrebbe tornare alla competenza dei dirigenti limitata solo alle due sanzioni del richiamo verbale e del richiamo scritto. Il resto deve andare all'UPD, che proprio per la sua terzietà, per il suo distacco, direi, fisico dalla persona che ha commesso l'illecito, conserva una maggiore indipendenza e serenità di giudizio. Un ultimo punto, e poi mi fermerei, riguarda le novità brunettiane in materia di sanzioni disciplinari. Se vi date una scorsa al decreto 150, Brunetta ha innalzato di molto alcuni trattamenti già censiti nel contratto collettivo, ha innalzato le sanzioni, addirittura prevedendo il licenziamento per alcune ipotesi. ha probabilmente cavalcato il contingente. È un periodo in cui il recupero dell'etica nella pubblica amministrazione ha imposto reazioni forti, alcune mi sono sembrate un po' eccessive, probabilmente difettose del rispetto del principio di proporzionalità, che come sapete è un principio cardine del diritto disciplinare. In qualche caso mi sembra che questo sia mancato. Vi segnalo poi la valorizzazione anche da parte del decreto 150 del contraddittorio nell'ambito del procedimento disciplinare, e soprattutto una novità volta a prevenire il contenzioso. Voi sapete, chi di voi ha esperienze anche lavoristiche nel privato, sa che quando si impugnano le sanzioni disciplinari, una dei vizi che più di frequente fa cadere queste reazioni datoriali è la mancata affissione del codice disciplinare. Io per deformazione professionale, quando vengo invitato in una pubblica amministrazione, quando entro controllo se vicino all'orologio marcatempo è stato collocato il codice disciplinare, perché la mancata affissione di questo codice dopo la privatizzazione comporta la radicale nullità della sanzione. E non esistono forme equipollenti, anche se viene consegnato manualmente, anche se glielo timbrate a fuoco sulla pelle, non va bene. Lo ha detto la Cassazione nell'impiego privato e vale anche nell'impiego pubblico. Solo e soltanto affissione in luogo aperto a tutti. Ora, questo principio non era stato metabolizzato da molte amministrazioni che, nonostante decenni ormai di privatizzazione, ancora non affiggevano il codice. Guardate, questo ha riguardato amministrazioni anche blasonate, senza fare nomi, la Corte di Cassazione, colei la quale annulla le sanzioni altrui per mancata affissione del codice, nel 2002, quando ebbi il piacere di presentare il mio volume sui procedimenti disciplinari in Cassazione, non aveva affisso il codice. Lo dissi pubblicamente, adesso lo hanno messo, anzi se vi capita di andare nei corridoi della Cassazione troverete una teca vitrea di tipo papalino, proprio quelle blindate come usa il Papa quando legge l'Angelus, e sotto hanno messo il codice disciplinare chiuso, perché per prevenire che qualche mano truffaldina, soprattutto dopo convegni come questo, possa andare a strappare il codice che deve precedere la commissione dell'illecito. Perché vi ho parlato dell'affissione? Perché tra le novità brunettiane che salutiamo più favorevolmente, Brunetta ha reso equipollente all'affissione in luogo aperto a tutti l'inserimento nel sito web dell'amministrazione, per cui dovete inserire il codice disciplinare, cioè quella parte del contratto collettivo che prevede gli illeciti e le relative sanzioni, nel sito web, e questo è considerato equipollente all'affissione. Chiudo con un piccolo jingle pubblicitario a fin di bene. Il dottor Simi vi ha presentato questo volume, faccio come si fa da Bruno Vespa, si fa vedere la copertina, no? Che si intitola emblematicamente Non siamo fannulloni. È un volume che è stato una risposta alla massacrante campagna di stampa che ha riguardato il pubblico impiego, che è frutto per la verità di una distorsione giornalistica del pensiero brunettiano. Brunetta non ha mai detto che siamo tutti fannulloni, né lo ha detto Ichino, ha detto che il fenomeno esiste, ma questo lo sappiamo tutti che esiste. Ecco, sia Brunetta che Ichino mi hanno onorato, e qui destra e sinistra si sono unite per la presentazione di questo volume, che è uno spaccato di buona amministrazione raccolta dalla Val d'Aosta alla Sicilia, 100 dipendenti scelti a mio insindacabile giudizio come grandi lavoratori. Ovviamente è uno spaccato dei tanti pubblici dipendenti che ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare nel corso di anni di servizio prestato presso varie amministrazioni, che onorano la pubblica amministrazione con il loro lavoro. Ve ne parlo non per arricchirmi, ecco, ma i proventi di questo volume saranno devoluti per la ricerca sul tumore a favore di una ONLUS, la Human Health Foundation, che sta cercando di far rientrare dagli Stati Uniti un po' di cervelli fuggiti all'estero a fare ricerca nel Senese, dove sta sorgendo, anzi il 7 giugno verranno inaugurati i laboratori, un polo di ricerca per lavorare contro questo male terribile che è il cancro, poiché questi ricercatori hanno bisogno di due cose per tornare dagli Stati Uniti: A, i laboratori, B, una borsa di studio che li faccia mangiare. L'obiettivo di questo volume, oltre ad altre iniziative, è di raccogliere fondi per aiutare questi giovani a tornare in Italia a fare ricerca. Il volume si chiama Non siamo fannulloni, edito dalla casa editrice Dike, non alla romana Dica, Dike col K. Lo trovate in tutte le librerie, oppure lo potete ordinare presso la casa editrice o presso la Human Health Foundation e avrete dato il vostro contributo per la ricerca sul tumore. Vi ringrazio.